Stai ascoltando Radio Vaticana.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio, lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana. Dall'altra parte del vetro per mandarci in onda c'è cioè Daniele Giorgi, che ringrazio per la sua presenza. Con il mondo alla radio oggi siamo in collegamento con Stefano Raimondi, che è responsabile biodiversità di Legambiente. Bentrovato, grazie per essere con noi intanto.
Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
E perché siamo in collegamento con Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente? Perché c'è stata una bellissima, a nostro parere, novità all'inizio della settimana. È stata approvata in ambito del Consiglio dell'Unione Europea la legge sul ripristino della natura, una legge che è stata molto dibattuta, che è stata approvata con grande ritardo fondamentalmente e che alla fine è passata con il voto di 20 paesi a favore, 6 contrari e 1 astenuto. Tra i contrari c'è anche l'Italia, ebbene sì. Questa legge cosa fa? Praticamente prevede la messa in atto di misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell'Unione Europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristinare, che necessitano un ripristino entro il 2050. In pratica si tratta di un enorme piano di restauro della natura in tutta Europa. Pensate che è passato soltanto grazie al voto dell'Austria, che per un errore o comunque per problemi governativi interni loro si sono spaccati su questo voto, per cui alla fine la legge è passata, il voto c'è stato. Ora, tutti gli obblighi che derivano da questa legge sono vincolanti, e sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e questo forse è il primo punto su cui riflettere. Stefano Raimondi.
Sì, grazie, avete riassunto molto bene la situazione. In questa bella notizia che avete riportato, l'approvazione della Nature Restoration Law, cioè purtroppo ci sono due amarezze. Da un lato il fatto che sia, come notizia, passata un po' in sordina, anche se comunque gli organi di informazione l'hanno data, ma chiaramente schiacciata tra tante altre emergenze e tanti altri tipi di polemiche che, come sappiamo, la nostra realtà quotidiana politica ci offre. Dall'altro, appunto, il fatto che questa legge è passata senza il voto dell'Italia, non ha fatto chiaramente il nostro paese una bella figura a livello internazionale, ma era una legge importante da portare avanti, una legge importante perché la Nature Restoration Law innanzitutto è parte integrante di quella che è la strategia europea per la biodiversità al 2030, che a sua volta è uno dei pilastri di quello che noi definiamo, che viene definito l'European Green Deal, quindi questa grande iniziativa lanciata nel 2019, che tra gli altri ha appunto gli obiettivi di proteggere e preservare la biodiversità, i paesaggi naturali, gli ecosistemi, e di cui fanno parte tutta quanta una serie di iniziative, dalla strategia Farm to Fork, dal punto del consumatore, il piano di ripresa e resilienza del noto Next Generation EU.
Stefano Raimondi, è un tassello importante del Green Deal, sì. No? Fondamentalmente, quindi non è una legge diciamo così che abbia intenti estetici, quindi per rendere più bello il paesaggio, non è una legge decorativa, frivola, esatto. Insomma, è un qualcosa che entra in profondità in quella che è la necessità di cambiamento della mentalità degli stati e dell'intera Europa e anche della società, delle società che compongono l'Europa, per comprendere che ci sono dei comportamenti che vanno cambiati necessariamente e delle situazioni che vanno restaurate per salvare comunque per resistere a questi cambiamenti climatici che rischiano di travolgerci.
Esatto, la legge va proprio in questa direzione, cioè non è, come dicevate voi, un semplice abbellimento, un elemento decorativo o diciamo qualcosa per farsi belli, per fare in modo che l'Europa assuma, come ha già fatto in passato tra l'altro, una leadership anche a livello internazionale dal punto di vista delle politiche in favore della biodiversità e anche in favore di una riduzione dei cambiamenti climatici, ma è proprio un intervento veramente molto concreto, perché va ad incidere anche su quelle che sono le abitudini di alcuni anche settori produttivi. Va considerato che questa legge è passata anche grazie ad uno sforzo che io definirei quasi commovente da parte di settori della società civile molto diversi. Oltre a 1 milione di cittadini che hanno firmato una petizione europea per spingere all'approvazione di questa legge, si devono contare anche le 6.000 firme di scienziati del mondo della scienza che ha spinto fortemente affinché questa legge diventasse realtà, e addirittura anche l'impegno di più di 100 grandi imprese, quindi parliamo del mondo produttivo europeo, o che si sono aggiunte alle diverse centinaia di ONG, sempre a livello internazionale, che si sono unite in questo cartello, e quindi anche le imprese, questo grande cartello di impresa, ha compreso che cambiare passo sui temi della tutela della biodiversità e di conseguenza anche sui temi dei cambiamenti climatici significa in qualche modo rendere un servizio anche di utilità alla stessa sopravvivenza dell'uomo, perché oggi sempre di più si parla di un approccio, si usa spesso questo termine One Health, cioè andare a incidere fortemente in maniera positiva sulla salute degli ecosistemi significa in qualche modo incidere positivamente anche sulla salute dell'essere umano. Questa è una cosa che è stata compresa da diversi settori produttivi, da diversi settori della nostra società, e quindi questo sforzo è stato veramente quasi un unicum negli ultimi anni, e questo provvedimento può essere visto della stessa importanza di quelle che sono le attuali direttive habitat, direttive uccelli, quegli strumenti a tutela di habitat, ecosistemi di specie nel territorio europeo, ma con un valore aggiunto. La Nature Restoration Law è uno strumento proattivo, quindi prova a mettere in campo una serie di provvedimenti, che dicevate voi all'inizio da studio, il 20% del territorio marino e terrestre che si trova in stato degradato che deve essere recuperato, il 15% dei fiumi, per esempio, che nella loro lunghezza devono essere ripristinati.
Ecco, questo è uno dei punti forse più rilevanti, su quali ci saranno poi le maggiori evidenze in relazione agli interventi che vengono fatti, perché insomma, siamo tutti coscienti di quello che avviene con anche i cambiamenti nei livelli di caduta della pioggia, questi mutamenti che ci sono stati e che provocano poi le esondazioni, provocano danni, provocano veramente grossi disagi, e tutto questo sistema andrà ripensato, ovviamente, tra l'altro con dei piani nazionali che devono obbligatoriamente essere presentati.
Esatto, perché adesso appunto la vera sfida è: il nostro paese ha votato contro, ma la legge c'è, quindi diciamo tutti questi si devono adeguare e quindi devono in qualche modo attivarsi adesso con dei veri e propri piani di attuazione. Quindi adesso l'Italia deve voltare pagina e approvare, dare per istruzione dei piani attuativi di questa legge affinché essa possa essere applicata. E quello che appunto dicevate a proposito dell'importanza del legame di queste azioni con i cambiamenti climatici, di cui tutti quanti noi oggi sentiamo gli effetti, sia per adesso purtroppo andiamo incontro a un periodo di sicura lunga siccità durante questo periodo, che però farà da contraltare, come ormai abbiamo capito, ormai siamo abituati ancora si stanno abituando a questa alternanza tra momenti di siccità e momenti di concentrazione di eventi diciamo piovosi in pochi istanti in regioni molto 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 ristrette. Questo è un tipico esempio di quanti cambiamenti climatici in atto stiano cambiando il nostro territorio. Questo stretto legame viene messo in evidenza da diversi studi scientifici, in modo particolare tutti quanti evidenziano come perdita di biodiversità e cambiamenti climatici sono strettamente legati. Se uno si aggrava anche l'altro, e al contrario, se noi interveniamo positivamente su una componente, aiutiamo anche l'altra componente a migliorarsi in qualche modo.
E lo dimostra anche il fatto che uno degli elementi su cui viene posta particolare attenzione in questo piano di ripristino è anche quello di dedicare una particolare attenzione al ripristino della popolazione degli insetti impollinatori. Questo è effettivamente un problema grande per anche proprio per la produttività agricola dell'Europa.
Sì, è uno di quei temi a cui accennavamo che hanno stretti legami anche con le nostre attività produttive e comunque anche con la nostra stessa sopravvivenza, la nostra stessa salute. Gli impollinatori sono riconosciuti come un elemento fondamentale della biodiversità e dei nostri ecosistemi, sono alla base della produzione agricola, sono alla base della nostra produzione alimentare, oltre che elementi fondamentali anche degli ecosistemi. E tutte quante le iniziative che mettono in campo all'interno di questo grande progetto che vede collaborare insieme la Strategia Europea per la Biodiversità con la Nature Restoration Law, prevedono proprio da un lato la riduzione dei pesticidi, che come sappiamo hanno un grosso impatto proprio sugli impollinatori, di circa il 50%, e anche aumentare di almeno il 25% i terreni agricoli ad agricoltura biologica, quindi quella che fa meno utilizzo, anche se evita di fare utilizzo proprio di pesticidi chimici che hanno un grosso impatto su questa importante
su questo punto allora, non c'è bisogno di esercitare particolari abilità divinatorie per comprendere che sicuramente ci saranno dei problemi, ci saranno grossi problemi. Abbiamo già visto quello che è successo nel corso dell'ultimo anno, abbiamo visto quello che è successo all'inizio di quest'anno, le proteste dei trattori, insomma dovranno esserci politiche veramente molto attive in questo settore. Come si fa, e questo lo chiedo a lei in quanto esponente Legambiente, come si fa a sensibilizzare l'opinione pubblica, a fare campagna per far comprendere che non ci saranno misure vessatorie, ma misure e proposte necessarie alla sopravvivenza?
Certo, lo sforzo deve in questo caso coinvolgere tutti i soggetti che sono interessati e sono interessabili a questo discorso. Il tema da far capire è chiaramente quello della lungimiranza, cioè scelte che noi facciamo oggi avranno conseguenze sulle generazioni future, su quello che succederà domani. Quindi dobbiamo essere in qualche modo proattivi. E riconvertire l'agricoltura al biologico per noi è un tassello fondamentale, perché chiaramente significa migliorare le produzioni agricole con una nuova vision, una visione nuova che chiaramente non compromette le produzioni stesse, ma le gestisce in una visione in uno sguardo. Oggi si parla molto di agroecologia, non più semplicemente di agricoltura o di ecologia come se fossero due ambiti separati e distinti. Oggi tutto viene rinvenuto in questo concetto di agroecologia, cioè un'agricoltura che può essere condotta, come ormai la nostra esperienza pluriennale, soprattutto da chi fa questo tipo di attività, i produttori agricoli biologici ormai sono una realtà consolidata anche nel nostro paese, i principi di ecologia applicati all'agricoltura, e quindi in qualche modo ricostruire quelli che sono i cicli naturali in un'ottica di quelli che vengono definiti le soluzioni basate sulla natura. Qui si usa spesso un termine inglese che parla di nature-based solution, cioè noi andiamo a replicare modelli presenti in natura perché non solo ci consentono un minore impatto sull'ambiente, ma perché consentono agli eventi stessi che beneficiano di questi interventi una maggiore resilienza, una maggiore resistenza nel tempo.
E soprattutto e quindi, è importante insomma, spiegare anche che noi di questo ambiente e di questa natura facciamo pienamente parte, e questo forse potrà essere una chiave di lettura. Io la ringrazio veramente molto, esatto. Stefano Raimondi, responsabile grazie biodiversità e Lega Ambiente, e lei diceva per le generazioni future, ci auguriamo insomma, che un piccolo beneficio possano trarlo anche le generazioni presenti, anche perché la tabella di marcia insomma, prevede passi che vanno al 2030, al 2040, la maggior parte di noi spera di essere ancora di questo, esatto, di questo mondo. Quindi grazie davvero per essere stato grazie con noi Stefano Raimondi, a sentirci presto, buon lavoro, buon lavoro. Adesso grazie. Cambiamo velocemente argomento e vi consiglio di ascoltare attentamente quello che sta per andare in onda, perché si lega poi fondamentalmente alla seconda parte del nostro programma. Oggi cosa è successo? Oggi è in corso presso la sala della Protomoteca del Campidoglio il 19esimo osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS e dall'Istituto di Studi Politici San Pio V, fotografa la situazione dell'immigrazione in questa regione e nella capitale, ma è una fotografia che rispecchia molto bene quello che sta avvenendo a livello nazionale. A parlarcene è Ginevra De Maio, curatrice di questa edizione dell'Osservatorio. Ci risentiamo subito al termine dell'intervista. Buon ascolto.
Le principali novità sono che l'immigrazione stabile, quella regolare e direi ordinaria, non cresce in maniera precipitosa. C'è un leggero incremento dei residenti del 2,6%, però è tutto sommato anche un recupero di un calo che si era avuto lo scorso anno, e anche effetto dei flussi di ucraini, di profughi ucraini che hanno avuto la protezione temporanea e in parte hanno anche ottenuto la residenza anagrafica. Questa, ad esempio, crescita dei permessi per protezione è evidente guardando i dati del Ministero dell'Interno, dove appunto i nuovi rilasci, permessi rilasciati per la prima volta, sono di fatto il 40% di tutti i nuovi permessi di soggiorno, e sono quasi esclusivamente relativi appunto a profughi originari dell'Ucraina e in fuga dalla guerra. Ma per il resto abbiamo un quadro migratorio abbastanza consolidato e ordinario, appunto, come dicevo prima, dal punto di vista delle iscrizioni a scuola, dei residenti, del mercato del lavoro. Un po' tutti gli ambiti registrano degli incrementi abbastanza lievi, moderati, tranne che forse gli indicatori più interessanti dal punto di vista appunto della storia dell'immigrazione nel nostro paese, perché ad esempio uno dei dati maggiormente in crescita è l'acquisizione di cittadinanza italiana. I nuovi italiani nel Lazio sono stati 12.700 solo nel 2022 e sono aumentati del 45%, che è un incremento molto importante, soprattutto appunto se confrontato con il numero dei residenti o dei soggiornanti.
Uno degli aspetti che invece lascia più perplessi e crea più problematicità è sicuramente quello legato all'accoglienza.
Esattamente, stavo per dire questo, che un po' invece sembrano carenti le politiche dal punto di vista dell'accoglienza e in parte anche del lavoro. L'accoglienza è un grande vulnus, soprattutto poi nel territorio di Roma. Noi abbiamo un sistema di accoglienza che originariamente doveva appunto fondarsi sul quello che chiamiamo ora SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, cioè un sistema nazionale ordinario, e poi dei centri che dovevano intervenire solo in caso di emergenza, i centri di accoglienza straordinaria. Da anni, e però in maniera sempre più evidente, accade il contrario, e nel caso di Roma addirittura su oltre 10.000 posti disponibili per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, e più del 60%, siamo quasi al 70%, è rappresentato da centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere l'eccezione e invece sono di fatto l'ossatura di questo sistema di accoglienza. In più, nel caso di Roma è evidente più che nel resto d'Italia, questi centri Anche in questo caso, contrariamente a quelle che erano le disposizioni, stanno tornando ad essere di dimensioni molto grandi. Questo tipo di centri così grandi, che è chiaro non possono creare politiche e percorsi di inserimento di qualità, anche perché nel frattempo di nuovo la nuova legge del 2023 ha escluso una serie di servizi, tra cui l'insegnamento della lingua italiana, diventano dei contenitori in cui le persone vengono trattenute di fatto per mesi, a volte anche più di un anno, senza apprendere l'italiano e senza appunto percorsi, prospettive di inserimento, spendendo tanti soldi.
Perché c'è l'esclusione totale del non profit da questo ambito, insomma entra sempre di più entrano sempre più come enti gestori, organizzazioni profit, quindi organizzazioni
esatto,
che fanno reddito.
Di fatto, diciamo, non è vietato ovviamente al terzo settore partecipare, però il fatto che la mission dell'accoglienza e dei centri di accoglienza si sia sempre più svilita nel tempo, diventando alla fine semplicemente una attività di guardiania, di custodia sulle persone, senza mediazione interculturale, senza percorsi di integrazione, anche di incontro con la società fuori dai centri. Il terzo settore non si sta più presentando ai bandi, c'è una sorta forse di disobbedienza silenziosa, e a questi bandi che vanno deserti ripetutamente, a Roma se ne sono ripetuti tanti sia nel 2022 che nel 2023, senza che nessuno si proponesse, alla fine rispondono o vengono direttamente contattati con affidamenti diretti delle vere ormai multinazionali dell'accoglienza, aziende che sono appunto profit, che hanno una mission diversa da quella che il terzo settore e un sistema di accoglienza insomma nazionale dovrebbe perseguire. Perché? Perché appunto sono disponibili e in più riescono ad ammortizzare i costi proponendo dei centri molto grandi, di grandi dimensioni, e grandi numeri fanno abbassare le spese anche per lo Stato, fanno crescere i profitti per queste società che gestiscono l'accoglienza, però tutto quello che insomma il sistema di qualità, che era un po' il fiore all'occhiello del nostro sistema di accoglienza, lo SPRAR, nel tempo è stato completamente svilito e mutato proprio nella sua natura. Quindi questa è una grave preoccupazione con cui oggi andiamo a presentare questi numeri, trattandosi appunto di un sistema che dovrebbe invece costruire, no, le politiche e le pratiche anche di convivenza sul territorio.
In buona sostanza una visione politica che, anziché andare nella direzione dell'accoglienza e dell'integrazione, sembra concentrarsi maggiormente sull'isolamento e poi nell'ottica sulla espulsione o sui rimpatri. Insomma, questo sarebbe lo scopo ultimo di un sistema incentrato su questi paradigmi.
Sì, sembrerebbe, diciamo, di leggere questo, guardando un po' le riforme che ci sono state nuovamente adesso con il governo appunto in carica, e anche con le scelte di ad esempio esternalizzare a livello nazionale in Albania e in altri paesi tutta la fase appunto dell'analisi delle domande. Diciamo che evidentemente sembrerebbe che sottaciuta ci sia comunque ancora una visione dell'immigrazione come pericolo, come fastidio, che in qualche modo si vuole il più possibile ridurre. Il problema è che lo si fa contro la storia, contro, diciamo, i fatti storici e le società in cui viviamo, e lo si fa anche contro i diritti delle persone, perché soprattutto nel sistema di accoglienza vengono accolte persone che, dobbiamo ricordarlo, fuggono da guerre, da conflitti, dalle crisi climatiche e ambientali. Abbiamo un mondo in frantumi tutto intorno e pensiamo di affrontarlo barricandoci all'interno dei singoli stati. Ovviamente non è solo l'Italia in questa epoca a utilizzare questo approccio, ma è chiaramente, diciamo, un po' fallimentare. In realtà l'esito è che le normative producono più irregolarità di quella che a parole dicono di voler contrastare.
In che modo, in che modo questo accade?
Di regolarizzazione.
Appunto, in che modo accade questo procedimento verso l'irregolarizzazione fondamentalmente?
Questo si è visto soprattutto appunto nell'altro grande filone delle politiche verso l'immigrazione, cioè le politiche per lavoro. Oltretutto in un paese come il nostro che sembra aver bisogno di forza lavoro aggiuntiva. Noi abbiamo avuto due grandi procedure, diciamo, per regolare l'accesso al lavoro degli stranieri. I decreti flussi che sono stati, dopo anni in cui erano bloccati, riaperti con il governo Meloni e che dovevano appunto permettere l'ingresso di lavoratori dall'estero per appunto inserirsi qui in Italia e nel Lazio e Roma, e la regolarizzazione del 2020. Ora, entrambe le procedure, senza soffermarmi troppo sui numeri, hanno prodotto dei risultati abbastanza fallimentari. Dei due decreti flussi del 2021 e del 2022, nel caso di Roma, noi sappiamo che le persone, i lavoratori che hanno ottenuto il nulla osta, quindi l'autorizzazione e anche il visto per entrare in Italia, nel 29% dei casi non sono ancora arrivati, non sono mai entrati nel Lazio. C'è qualcosa che non funziona, probabilmente appunto già nella impostazione del decreto flussi. E poi ci sono Roma, soffre di un vero e proprio blocco amministrativo. Presso la prefettura di Roma, lo sportello unico che deve appunto vagliare le domande, è sempre in ritardo sia per le conversioni in permessi di soggiorno delle persone che hanno fatto domanda con il decreto flussi, e che quindi quelle che sono entrate, perché alcune sono invece entrate, si presume, immaginiamo, stiano già lavorando solo con un nulla osta, senza un contratto. Questo è, diciamo, il preambolo di una possibile poi loro futura irregolarità, perché se nel frattempo lavorano ma il contratto di lavoro dovesse concludersi e sono senza un permesso di soggiorno, è chiaro che diventano nuovi irregolari. E altrettanto per la regolarizzazione, dopo tre anni, sono più di tre anni che è stata emanata in Italia la regolarizzazione nel 2020 per la pandemia, lo ricordiamo, ancora oggi la prefettura di Roma in Italia ha il record di ritardo, deve ancora analizzare il 45% delle domande.
A fronte di questi dati, il mondo della politica ha mostrato qualche tipo di reazione? O...
Ma ci confonde parlando di altro, direi. Non vengono affrontati. Noi continuiamo a sentire discorsi appunto relativi al fatto che il resto dell'Europa ci lascia da soli, che finalmente adesso l'Italia viene ascoltata, però appunto la gestione interna e questi numeri è difficile che i cittadini li conoscano. Per averli ci sono associazioni che hanno dovuto fare più di una richiesta di accesso agli atti, non sono pubblici, e quindi è difficile appunto anche avere il polso di come si siano concluse, no, queste procedure. Formalmente c'è di positivo che in effetti questo governo ha riavviato i decreti flussi, ma poi non hanno funzionato, e non è questione soltanto di criminalità che si è infiltrata, come è stato denunciato ultimamente, ma se questo accade perché non si sono modificate le norme che regolano il decreto flussi, che da anni il terzo settore suggerisce di cambiare. La prima tra tutte è questa finzione assolutamente irrazionale per cui si deve chiamare dall'estero una persona che non si conosce e che non conosce il suo futuro datore di lavoro. È una finzione, è qualcosa che non accade nella vita di nessuna società, di nessun lavoratore, tranne forse però per lavoratori altamente specializzati, a cui basta magari mandare il curriculum per essere selezionati o meno. Ma nel nostro caso, dove i lavoratori stranieri di solito si inseriscono nel lavoro domestico, di cura, in agricoltura, comunque anche se nell'industria, comunque come operai di livello semplice, non è realizzabile, è un'idea completamente staccata dalla realtà che però dal 98 ad oggi continuiamo a lasciare immodificata. You said that you've never been, but all the things that
mondo alla radio.
Ed eccoci nuovamente in onda e in diretta dopo un momento di respiro che vi abbiamo concesso, perché i temi di questa puntata sono decisamente forti e pesanti. Avete sentito la prima parte, che si è conclusa con l'intervista sui nuovi dati forniti da IDOS e dall'Osservatorio sull'immigrazione per Roma e il Lazio. Le problematiche sono tante, e di problematiche legate soprattutto all'ambito dell'immigrazione noi continuiamo a parlare in questa parte. In particolare parliamo di quello che è il problema terrificante della tortura. La tortura è un qualcosa che si riscontra almeno in maniera sistematica almeno in un centinaio di paesi, ma è una costante soprattutto che affligge i migranti di oggi. Ovunque ci siano delle migrazioni forzate, percorsi di migrazione forzata, ci sono e si verificano episodi di tortura. A parlarcene e affrontare questo difficilissimo tema, con noi ci sono i nostri due ospiti, che sono Cecilia Rellini, psicologa e presidente dell'associazione Medici contro la tortura, ben trovata, grazie per averci raggiunto qui in studio, e anche Federica Dolente, che è la responsabile dei progetti di Medici contro la tortura e che è sempre qui con noi in studio. La prima domanda dalla quale partirei e che è direi fondamentale per inquadrare quello di cui stiamo parlando è: perché oggi è urgente e importante parlare di tortura? Perché sì, sappiamo che esiste, ma a livello anche di opinione pubblica, a livello sociale, c'è poca percezione della gravità di questo fenomeno, anche perché si percepisce come qualcosa di lontano da noi, mentre invece è molto più vicino per chi, per quelle che sono le esperienze arriva, dei portatori, certo, delle vittime, no, di tortura.
Sì. Sì, senz'altro è importante parlare di tortura, perché la tortura per sua natura è un fenomeno occulto. Nessuno afferma spudoratamente che pratica la tortura, però la tortura viene praticata non tanto ai fini di estorcere informazioni. Non è questo lo scopo, anche se magari viene contrabbandato in questo modo, ma viene praticata sistematicamente proprio come arma di terrore, per annientare, quando la tortura viene praticata diciamo riguardo a dei potenziali oppositori politici, perché a volte basta anche la partecipazione a una manifestazione per essere poi perseguitati, imprigionati e così via, e quindi la tortura viene praticata come mezzo di dissuasione e si deve diciamo distruggere la persona a livello fisico e a livello morale, a livello diciamo di identità, anche a livello sociale, e proprio per come arma di dissuasione di massa.
E questo diciamo che rappresenta un po' anche quello che è uno dei punti che rappresenta la spinta motivazionale a lasciare un paese, a fuggire, a cercare riparo da un'altra parte.
Sì, diciamo che a questo punto la persona, se non soccombe, deve fuggire, quindi non ha futuro in un paese dove è perseguitata. E questa è una tipologia, una fonte, diciamo, di tortura che esiste. E poi c'è, a questa si somma quella che deriva dal percorso migratorio, quindi dal percorso migratorio che, come noi sappiamo, in modo sempre più capillare è organizzato per estorcere denaro. Ecco, e quindi il sistema che viene usato dai trafficanti, che non sono solo in Libia, sono fin dalla porta di casa della persona che deve fuggire, scappare, trovare una soluzione, e diciamo questi trafficanti usano il terrore usano il terrore per, e la tortura per, perché la persona si faccia mandare soldi, si faccia mandare soldi dalla famiglia.
E questa è una pratica sempre più diffusa nei paesi, in alcuni dei paesi di transito, no, dei migranti. Tra l'altro poi ci si chiede come mai ci sia tanta fretta o tanto ardimento nel fuggire da determinati paesi come la Libia, affrontando il mare, quindi il rischio di una morte molto probabile in mare. Ma la fuga è determinata dalla necessità di lasciare un inferno caratterizzato appunto da questo tipo di torture. Poi abbiamo avuto evidenze anche giornalistiche in passato, abbiamo visto i filmati, abbiamo visto le torture che vengono filmate per ricattare poi le vittime e ricattare i parenti e farsi mandare i soldi. Medici contro la tortura, Federica Dolente, in che modo opera in questo ambito, che tra l'altro è molto difficile, quali sono i punti sui quali vi concentrate?
Allora, Medici contro la tortura è un'organizzazione di volontariato, lavora a Roma da ormai 25 anni, è un'organizzazione di volontariato dove sono presenti in gran parte medici volontari, molti psicologi, e operatori sociali, assistenti sociali e mediatori. Il lavoro di questa organizzazione nasce negli anni Ottanta, un gruppo di medici si stacca da una costola di Amnesty International. Dobbiamo immaginare anche, come direi, Roma negli anni Ottanta, una città molto più accogliente di quanto non lo sia in questo momento, dove cominciavano ad esserci tanti rifugiati politici, erano soprattutto persone che provenivano dal Cile, dalle dittature del Sud America. Intorno a quell'esperienza poi si creano tante associazioni e nasce anche questo gruppo di medici volontari che vuole lavorare nel sostenere questo tipo di persone. Nel 1999 Medici contro la tortura si struttura, diventa una vera e propria associazione, per cui lavora a Roma appunto da 25 anni presso un ambulatorio che inizialmente condivideva con l'associazione Casa dei Diritti Sociali a Via Giolitti, quindi in un luogo che tutti i romani conoscono, un luogo di passaggio, quindi molto vicino alla stazione. Rimane tutt'oggi un luogo di aggregazione, di scambio, di integrazione. Quindi il primo ambulatorio è lì, si comincia anche a lavorare però con delle unità di strada. Negli anni successivi ci sono gli arrivi dei giovani afghani, per cui i medici si spostano alla stazione Ostiense, dove c'erano questi giovani minori non accompagnati che arrivavano, e si struttura quindi un intervento nei confronti di questo tema così difficile, duro anche da affrontare, anche perché appunto
è anche mutevole.
Mutevole
come
nel
tema,
tempo, sì,
no?
Sicuramente mutevole col tempo. Infatti ho parlato prima dei rifugiati politici sudamericani, quindi persone che provenivano da esperienze di militanza, di lotta, di grande consapevolezza politica, che in qualche modo mettevano in conto questa esperienza dura all'interno di una appunto esperienza di militanza. Quindi c'era una struttura anche culturale, politica, che li sosteneva. Rispetto a quanto abbiamo detto finora,
da un punto di vista di capacità di reazione o comunque
resilienza, se si può parlare di questo, ma quantomeno di accettazione e di capacità anche poi di restituire l'esperienza della tortura. Quello che vediamo oggi, quello di cui si parlava appunto poco fa, i ragazzi che oggi frequentano la nostra associazione hanno tutt'altre esperienze, provengono in alcuni casi sicuramente da situazioni da cui fuggono consapevolmente, anche solo per aver partecipato a una manifestazione, anche solo per aver baciato una persona dello stesso sesso. Quindi c'è chi fugge da persecuzioni che non sono di profilo politico, ma proprio esistenziale, culturale, di genere, proprio nel vissuto. E chi fugge da queste situazioni non è detto che fugga dalla tortura, però la incontra, non mette in conto forse di dover passare attraverso questa esperienza durissima, e se riesce ad arrivare in Italia o in Europa, ecco, non è detto che la tortura venga fuori. Questo è un elemento importante, molto rilevante.
Ed è un
che
elemento
spiega...
molto importante anche quando si chiede una forma di protezione internazionale, essere in grado di raccontare il proprio vissuto. Quali sono, Cecilia Arellini, i segni profondi che un'esperienza, che una vittima di tortura si porta dietro e che deve riuscire, con i quali deve riuscire a convivere, di fatto?
Sì. Beh, è augurabile che non tutta la vita debba riuscire a convivere. Comunque, i segni sono, diciamo, che le persone che arrivano da noi inizialmente sono persone che parlano a bassa voce, tengono gli occhi bassi, non si percepiscono più come portatori di diritti sociali, quasi non percepiscono più il diritto di esistere, di occupare uno spazio.
Quasi si accontentassero di aver raggiunto, diciamo così, una situazione di salvezza.
Sì, che però è una salvezza che è, come dire, ho un corpo.
Una salvezza
ma
mutilata.
Tutto il resto, sì. Tutto il resto dove è andato a finire, la mia storia, i legami col mio passato, la mia vitalità, dove è andata a finire. Allora il lavoro che noi facciamo, qui entro magari nel merito di come noi ci siamo strutturati negli ultimi anni, il lavoro che noi facciamo è quello di dare un'accoglienza che è uno spazio fisico, prima di tutto, un posto con una sedia, un tavolo pulito, decente, uno spazio fisico che diventa uno spazio mentale, dove la persona sa che ci sono delle altre persone che la stanno aspettando, che la chiamano per nome, che sono interessate alla sua storia, dai dettagli anche di che cosa gli piace mangiare o come, ecco, diciamo, anche in modo da rivalutare, riconnetterla piano piano col suo passato, perché
è una terapia molto complessa e molto lunga, questa.
Più che complessa, direi che è una modalità di ascolto dove noi non ci percepiamo come uno sportello che deve dare risposte, ci percepiamo come un luogo dove la persona viene accolta nelle sue sfaccettature. Non è un caso che noi lavoriamo insieme, medico, operatore sociale, psicologo, poi c'è sempre il mediatore linguistico-culturale che fa un lavoro di accoglienza fondamentale, perché la persona che viene da noi all'inizio l'italiano non lo parla, quindi trovare una persona del suo colore, della sua lingua, è un ponte fondamentale per dire vabbè, forse un pochino a casa.
Quanto durano questi legami che si vengono a creare tra le vittime di tortura e la vostra associazione?
Beh, diciamo che all'inizio noi cerchiamo di vederli con una cadenza ravvicinata, perché c'è proprio tanto lavoro di accoglienza, di scioglimento da fare, e su tutti questi piani che si intersecano. E dopodiché magari si possono anche diradare, però mediamente di tutte le persone che noi... Intanto non abbiamo mai fretta, cioè i nostri incontri durano anche un'ora, perché c'è bisogno di tempo e nessuno di noi ha fretta. E poi, diciamo, non c'è uno standard, per cui un rapporto può durare 2 anni, 3 anni, può inizialmente essere intenso e poi affievolirsi mano a mano che la persona prende confidenza con l'ambiente, trova un lavoro e così via. Però rimane sempre un legame, spesso rimane un legame, per cui magari anche dopo anni la persona ci manda la foto, che ne so, del figlio, del... Ecco.
Federica Dorente, io torno sul fatto che lei è la responsabile dei progetti di questa associazione, e mentre la dottoressa Arellini parlava mi veniva in mente che sarebbe bellissimo un progetto in cui si insegna alla società italiana quanto è importante saper ascoltare, quanto può aiutare gli altri. Questa empatia si riesce a trasmettere a chi dovrebbe accogliere?
Beh, sì, ci riusciamo, abbiamo tante, diciamo, piccole strategie anche di coinvolgimento dei nostri, noi chiamiamo i nostri ragazzi, i nostri beneficiari, facciamo anche delle passeggiate in giro per la città per farli, appunto, farli appropriare di una dimensione più accogliente, farli riconoscere gli spazi, e lavoriamo molto su questo. È stata proprio, tra l'altro, la Fondazione Migrantes che ci ha sostenuto in uno di questi primi progetti che uscivano un po' fuori, diciamo, dall'ordinarietà del lavoro più di accoglienza, se vogliamo. La Fondazione Migrantes ci segue da alcuni anni insieme alla Fondazione della Tavola Valdese, e attraverso questi progetti, appunto, noi riusciamo a sostenerci, perché sì, Medici contro la Tortura è un'organizzazione di volontariato, ma molti di noi sono anche dei professionisti retribuiti. C'è bisogno anche di come dire, degli aspetti anche proprio materiali. Questi nostri utenti molto spesso provengono dai centri di accoglienza straordinaria, dove non godono di nessun tipo di supporto materiale, o comunque, diciamo, di supporti minimi.
Quanto incide il trauma di una cattiva accoglienza su un trauma pregresso come quello della tortura?
Tantissimo, perché queste persone arrivano in Italia, se dal mare, dopo un viaggio veramente duro che li mette a dura prova, e pensano di poter tirare un sospiro di sollievo, cosa che non sempre succede, perché l'iter burocratico è lentissimo, è farraginoso, è scoraggiante, e l'accoglienza anche a livello culturale è, insomma, non è come dovrebbe essere, e quindi il rischio è quello che la persona arriva e pensa, appunto, di essere arrivata, invece si trova a ricominciare un percorso non garantito, difficile, insidioso, dove c'è in alcuni casi il riconoscimento dell'asilo, ma in molti altri il destino del lavoro nero.
È anche difficile far capire che la vulnerabilità non è un, diciamo così, un difetto, qualcosa che ti scarta dalla società, ma è qualcosa che si può, in un certo senso e con la giusta cura, ridurre, e quindi rendere una persona con esperienze traumatiche molto forti anche attiva nella società che lo accoglie, dove deve integrarsi.
Questo
dove
noi
deve
lo vediamo tutti i giorni, noi lo vediamo tutti i giorni.
Ma spesso la percezione comune, no? A volte no. Anche del mondo della politica, non è questa. No,
no. Sono persone che hanno delle grandissime risorse, e questo non viene visto. Risorse di adattabilità, risorse di desiderio di riprendersi la vita, soprattutto se arrivano giovani, e adesso stanno arrivando tantissimi giovani, hanno delle potenzialità veramente a volte commoventi.
Sarebbe importante anche parlare, il tempo è tiranno, ma sicuramente io spero che voi ritorniate qua in trasmissione da noi, sarebbe importante anche parlare di quello che è poi il grande impatto poi di questi traumi anche sul mondo femminile, che sicuramente vive queste esperienze terrificanti in maniera ancora diversa e forse ancora più segnante nel profondo. Stiamo andando in chiusura, due cose importanti da aggiungere. Intanto avete un'utenza
abbiamo enorme, il nostro sito,
e poi avete il vostro
abbiamo
sito.
Abbiamo il nostro sito, al quale invito tutti ad accedere, insomma, Medici contro la tortura si trova molto facilmente, mctonlus.it,
Ci sono dei costi da sostenere e sottolineiamo.
Viviamo di questi finanziamenti privati.
E sottolineiamo bene, non è profit.
Non è assolutamente
perché
profit.
Ne abbiamo parlato nella prima parte, prima di voi, abbiamo sottolineato come il profit stia pigliando piede. In questo
anche
caso,
nel mondo del mondo dell'immigrazione.
In questo caso
noi viviamo di queste appunto fondazioni private che ci sostengono. C'è anche il Fondo delle Nazioni Unite contro la Tortura che ci sostiene ed è per noi molto qualificante e importante. Viviamo delle donazioni e quindi mi corre l'obbligo appunto di, come dire, utilizzare questo spazio per promuovere la nostra attività.
È facile trovarvi su internet, Medici contro la Tortura, il sito viene fuori subito, è il primo indicizzato e in apertura avete subito anche le indicazioni per sostenere l'organizzazione. Purtroppo dobbiamo chiudere anche velocemente. Cecilia Seppia pronta dall'altra parte del vetro per portarci le news dell'ultima ora, anzi dell'ultimo minuto, e ve le dirà appunto in un minuto per l'ultima volta questa giornata. Lasciamo subito il microfono a lei. Grazie ancora a Medici contro la Tortura, Federica Dolente e Cecilia Rellini, grazie per essere venuti
grazie
qui alla Radio Vaticana.
Grazie a
risentirci
voi.
Presto.
Stai ascoltando Radio Vaticana.